Cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, buona domenica a tutti e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. L'ultima volta, prima della pausa estiva, avevamo incontrato un grande santo, San Bernardo di Chiaravalle. L'avevamo incontrato a proposito dell'ordine templare e della sua cooperazione alla fondazione dell'ordine, alla stesura della regola e alla stesura di quella grande orazione che tenne appunto a favore dell'impegno di questo nuovo ordine monastico guerriero nella difesa della Terra Santa. Il discorso di San Bernardo è diventato famosissimo perché dalle ragioni spirituali per cui è cosa nobile e giusta combattere per la Terra Santa, e definisce, c'è la famosa definizione di malicidio all'azione in guerra, in battaglia, dei templari, uccisori del male, visto che in guerra si uccidevano degli ingiusti aggressori che offendevano i luoghi in cui nostro Signore era vissuto. Oggi riprendiamo il nostro cammino proprio iniziando ad approfondire la figura di San Bernardo. San Bernardo è forse la figura più influente, più importante del monachesimo del Medioevo giunto al suo apogeo. È un monaco benedettino di fatto, perché l'ordine in cui entra e che porta a perfezione, l'ordine cistercense di fatto, è un ordine benedettino rinnovato, quindi come tutte le grandi famiglie monastiche medievali, sono con poche eccezioni aggiornamenti, riprese, approfondimenti dell'ordine benedettino. Quindi San Bernardo di Chiaravalle di fatto è un monaco, un grande santo, un dottore della Chiesa, ma capire la sua figura è penetrare nel cuore stesso del Medioevo, che trova in questi ordini di vita contemplativa un po' la sua cifra e la sua essenza. È un santo straordinariamente caro e verso il quale c'è un affetto universale. Si può paragonarlo solo a figure, per capirci, come San Francesco, San Domenico, è uno di quei grandi santi medievali che hanno travalicato completamente i limiti sia di spazio, di nazione, di tempo, per diventare oggetto di una stima e di un affetto universali. Egli nasce nel 1090 nei pressi di Digione, da una famiglia nobilissima. Il padre era un soldato di provata fama e valore, e la madre era figura di straordinaria devozione religiosa e nobiltà. Una famiglia quindi di guerrieri, i nobili in quest'epoca. Nasce, lo ripeto, nel 1090, erano dedicati pressoché esclusivamente al mestiere delle armi. E nasce in un grande castello che domina la vallata sottostante e la famiglia numerosa, sono sette figli, Bernardo è il secondo, cresce, come era ovvio, instradandosi sulle orme del padre verso la carriera militare. Ma Bernardo ha un destino diverso, perché mentre lo attende, mentre è incinta di lui, la madre, che è una pia donna, una donna di grandissima devozione, di fortissima e profonda fede, che ha una vita di preghiera molto intensa, la madre fa un sogno molto intenso che la turba profondamente. Sogna di ospitare nel suo seno un piccolo cane bianco che abbaia. Turbata da questo strana visione, si reca da un santo monaco per avere lumi su cosa significhi questo sogno. E il monaco la rassicura e le spiega che non deve preoccuparsi perché di fatto Il segno che Dio le manda con questo sogno è semplicemente che suo figlio sarà un grande religioso e battaglierà, combatterà validamente per la Chiesa. Quindi, prima ancora di nascere, attraverso questo sogno che la madre fa, viene pronosticato un destino di grande santità. La madre che già offriva tutti i figli che le nascevano, cioè era un uso che aveva sempre mantenuto a Dio, con questo figlio fa qualcosa di più, cioè lo offre a Dio in modo quasi formale, pubblico, in chiesa, quando egli nasce, perché si convince, dopo il sogno e le parole del santo monaco che glielo spiega, che questo bambino sarà destinato a essere religioso e avere una vita appunto molto importante per la Chiesa. Così, come in effetti era prevedibile, Bernardo cresce, viene avviato agli studi di base, che in quei tempi consistevano nell'acquisizione del trivio e del quadrivio, studi importanti, già molto complessi, non elementari. Si impadronisce appunto delle arti letterarie e delle scienze esatte, matematiche del tempo, ma ha ben presto, ancora fanciullo, un episodio mistico, potremmo definirlo, anzi direi che non c'è altra parola da usare, di enorme importanza. Si è nella notte di Natale, coi fratelli è in chiesa in attesa che inizino gli uffici divini. E San Bernardo entra in uno stato di, diciamo, torpore, di sonno in un certo senso, comunque in uno stato di rapimento mistico che lo separa, per così dire, dal mondo, dal contesto in cui era in quel momento. E in questo sogno, addormentatosi in una sorta di sonno mistico, ha una visione di Gesù bambino, ha una visione del presepe, di Gesù bambino a Betlemme. Questa visione al risveglio gli rimane profondamente impressa e la serberà in un certo senso nel cuore per tutta la vita, e gli trasmette una tale dolcezza, una tale commozione, una tale consolazione che cambia già radicalmente la sua vita. E matura precocemente in lui la consapevolezza di doversi consegnare al Signore. La gioia e la dolcezza che ha provato vedendo Gesù, sia pure in un rapimento mistico, è così profonda che il mondo di colpo pare per lui perdere ogni attrattiva. Eppure la ricchezza della famiglia, il suo potere, la nobiltà del casato, la grande carriera che lo attendeva ai vertici della società del tempo potevano far pensare, anzi facevano senz'altro presentire le grandi soddisfazioni che il mondo avrebbe potuto dare a un uomo, fra l'altro, di grande ingegno, perché San Bernardo, fin da fanciullo, fin da studente, spicca su tutti i compagni per le incredibili doti di facondia, di parola, di intelligenza, e ben presto supera, ogni compagno nelle capacità intellettuali in lui così manifeste. Eppure questa visione mistica lo strappa da ogni desiderio di beni mondani, di successi, di attività, di potere. E nel corso di alcuni anni matura con crescente sofferenza, in un cammino molto anche difficile, matura la decisione di darsi alla religione, di farsi monaco. Per fare però la svolta, questo cammino è in un momento in cui si sta recando dai fratelli e dal padre che sono impegnati in un assedio, stanno combattendo durante un assedio. E prima di giungere al campo di battaglia si ritira in una chiesa, una chiesetta. Qui sprofonda in una preghiera molto intensa, di colpo inondato di lacrime, prova profonde consolazioni e esce da questa chiesa con la certezza che Dio lo vuole monaco. Si reca al campo dai fratelli e dal padre, inizia un'opera che lo ha reso famoso, direi che l'episodio della sua vita forse più celebre, cioè non si accontenta di essere lui deciso a farsi religioso, ma vuole strappare al mondo quante più persone possibile e trascinarle con sé quasi a viva forza nella vita religiosa. È un cuore talmente fervoroso, un animo talmente convinto della superiorità della vita religiosa, della vita contemplativa, della vita di mortificazione del monaco su qualunque vita che sceglie invece il mondo, che appunto si getta a capofitto con uno zelo apostolico sconvolgente, ricordiamoci che è un giovane di 22 anni, a convertire anche i fratelli e i parenti. E quest'opera è talmente intensa, l'eloquio con cui per ora difende la causa del monastero, la causa della vita contemplativa, è così alto, è così convincente, è così suadente, è così intenso, che in effetti pian piano tutti cedono. In pratica, tutti i fratelli, tranne uno, Gerardo, che avrà poi una vicenda particolare, lo zio, lentamente gli amici, cedono e seguono Bernardo in questa sua iniziativa, in questa sua scelta di farsi monaco. Dopo un po', passato qualche anno, anche il fratello minore e il padre, la madre era morta da poco, lasceranno il mondo e si faranno monaci alle dipendenze di San Bernardo come loro superiore. E oltre a quindi in pratica tutta la famiglia, la stessa sorella più piccola si farà monaca, quindi l'intera famiglia lascia il mondo, i possessi, il potere, le ricchezze e si ritira a monastero. Ma oltre a tutta la famiglia, perché anche zii, parenti si unirono a lui, porta molti amici, rapisce al mondo molti amici, strappa mariti alla famiglia, mariti che ottengono dalla moglie il consenso a questa loro scelta. Si narra che addirittura le mogli, le donne, le madri nascondessero i mariti o i figli al rischio di un incontro con San Bernardo, perché ormai era diventata famosa la potenza con cui strappava tutti dalla scelta di vita mondana per portarli con lui in monastero. E con uno stuolo di qualcosa come 30 fra fratelli, parenti, amici della miglior nobiltà di Francia, si avvia verso un monastero di cistercensi per entrarvi e appunto dedicarsi alla vita religiosa. Entra quindi a Citeaux. Citeaux era il famosissimo, anche se relativamente recente, primo monastero cistercense. Entra a Citeaux, dove da non molti anni era nato un ramo riformato dell'ordine benedettino, chiamato appunto ordine cistercense. E a Citeaux entra con questi 30 parenti e si immerge da subito, prontamente, con una energia che è soprannaturale, un'energia che ha del miracoloso, che fra poco capiremo a cosa lo porta, si getta senza la più piccola esitazione nella vita religiosa. E in questa vita cresce così rapidamente, così in fretta, che 3 anni dopo, quindi a un'età precocissima di 25 anni, viene inviato a fondare una nuova abbazia, un nuovo monastero, che diventerà il famosissimo monastero di Clairvaux, di Chiaravalle. Monastero tuttora esistente, collocato, si può dire, in montagna, una quota piuttosto alta, in una valle meravigliosa, immersa in boschi fittissimi di conifere. E in questo luogo ameno e di straordinaria bellezza, fonda una piccola comunità di monaci cistercensi. Ha 25 anni, ma i superiori lo hanno ritenuto già in grado di essere a sua volta fondatore di un monastero e abate di questo stesso monastero. Tanto lo zelo, la maturità, la santità, la purezza, la dolcezza con cui svolge tutti i suoi compiti. E rimarrà in questo monastero per qualcosa come 38 anni, quindi per tutta la vita in pratica, rimanendo abate per un lunghissimo periodo, quasi 4 decenni, lasciandolo al momento della morte, morirà nel 1153, il 20 agosto, all'età di 63 anni, lasciandolo con qualcosa come 700 monaci. Chiaravalle, nel momento in cui muore San Bernardo, ha 700 monaci ed è diventato una sorta di piccola città di anime contemplative che vivono immerse nel più profondo silenzio, nel più profondo raccoglimento, in una orazione interiore incessante. Ma non ha lasciato solo questo esempio imperituro di monastero e di vita contemplativa, ha portato il suo ordine, l'ordine cistercense, a 165 monasteri, che in gran parte sono cresciuti fino a questo grande numero, anche grazie proprio alla sua opera, perché ben 68 monasteri di questi 165, quindi più o meno la metà, sono stati fondati da lui. Non ha solo diretto il suo monastero portandolo a un numero enorme di monaci, ma ha fondato qualcosa come 68 altri monasteri. Ora voi capite che un numero così è già in un certo senso un miracolo. In pochi anni, fate il conto, in 40 anni circa di attività monastica, una settantina di monasteri vuol dire in pratica fondare 2 monasteri all'anno. E proviamo a immaginare, siamo nel 1150, provate a immaginare le difficoltà logistiche di trasporto, di spostamento, di identificazione dei luoghi, di edificazione del convento stesso, di sua organizzazione, un grande lavoro, eppure ne fonda 68. Viene canonizzato nel 1174 da Papa Alessandro III, circa 20 anni dopo la morte. E molti secoli dopo, quasi 7 secoli dopo, Pio VIII nel 1830 lo proclama dottore della Chiesa per la perfezione dottrinale, la profondità, la chiarezza, l'importanza delle sue opere, soprattutto in materia mistica. Un grande, grande maestro spirituale e modello di perfetta vita monastica. Questo in brevissimo l'arco della vita di San Bernardo. Ma non abbiamo ancora detto in realtà nulla, perché è nei dettagli, in molti luminosi dettagli della sua vita, che si nasconde la sua santità e la cifra, diciamo l'essenza, la natura particolare, caratteristica di questa sua santità. Iniziamo col dire che San Bernardo, già prima di entrare in religione, era una natura, abbiamo detto, felicissima e mostrò le doti più preclare fin dall'infanzia, dalla fanciullezza. In particolare era contraddistinto da una grande purezza. Ma vedete, la lezione che ci insegna è questa, che questa purezza, questa castità estrema, non era solo così una sorta di fatto naturale, che senza sforzo caratterizzava la sua persona. Al contrario, c'è un gustosissimo episodio della sua giovinezza in cui una donna, una fanciulla, insomma una persona del sesso opposto si avvicinò a lui, che peraltro era molto bello e grazioso di volto, di corpo, elegante, distinto, nobile, quindi poteva con la sua bellezza attrarre anche attrarre delle persone, ecco, essere desiderato. E all'avvicinarsi di questa ragazza, San Bernardo si mette a gridare: al ladro, al ladro! Stupendola, allontanandola e stupendo tutti i presenti. Ma il grido serve da un lato a farlo sembrare quasi pazzo e a allontanare la persona che si avvicinava per tentarlo. Dall'altro è bello come grido perché al ladro fa capire che intendeva dire che questa donna poteva rubargli la sua purezza, la sua verginità, la sua castità e ferirla in qualche modo con la sensualità. Quindi è veramente colorito, simpatico e intenso questo aneddoto riferito alla sua difesa della purezza, cosa che però ci ricorda come anche i più grandi santi, anzi soprattutto i più grandi santi, non è che hanno le virtù a livello eroico così, senza sforzo, al contrario, hanno queste virtù e le portano al grado eroico perché con estrema decisione lottano con grande fatica, si impongono le più grandi mortificazioni, gli atti eroici di difesa di esse, come abbiamo dimostrato con l'episodio appena narrato. Quindi potremmo dire che chiunque può diventare santo e raggiungere quindi le virtù eroiche nella misura in cui però è pronto davvero a fare gesti come quello che ha fatto San Bernardo di difesa delle proprie stesse virtù. Quindi non si giunge alla santità senza distruggere ogni rispetto umano, ogni timore umano e che frena dal compiere gesti che a volte sono necessari. Ma un altro caso, per lo stesso motivo, si accorge dei pericoli insiti nell'alzare lo sguardo sul volto di una donna e decide, fa una sorta di voto con se stesso, di non alzare mai più, se non per stretta necessità, il suo sguardo sul volto di una donna. Decide di custodire lo sguardo basso verso terra, senza mai più compiacersi dello sguardo verso, sia pur senza alcuna impurità, sia pur nella massima purezza, ma rinuncia a vedere qualunque tipo di volto femminile. E in generale, nella sua vita monastica, fin da novizio, fin dai primissimi tempi, osserva questa regola della mortificazione dello sguardo con una così grande forza, con una così grande intensità che è diventato proverbiale un fatto biografico. Si narra che dopo anni interi passati nella sua cella, non sapeva ancora se il soffitto della cella era curvo, a botte o rettilineo, non sapeva che forma aveva perché non ha mai alzato lo sguardo al soffitto, così come gli altri luoghi del monastero dove visse per decenni, ignorava la conformazione dei soffitti o di altri punti perché mai aveva distolto lo sguardo per distrarsi e guardare queste cose. Per esempio, ignorava se la cappella in cui pregava aveva una o più finestre, perché mai ha volto il suo sguardo verso le finestre. Sono episodi straordinari, ci fanno capire cosa può fare un'anima quando Dio le dà delle grazie particolari e essa risponde a queste grazie con uno zelo, un fervore veramente unico. Ecco quindi, stiamo entrando, sia pur brevemente, nello spirito di San Bernardo, nel suo stile di monaco, nella sua santità. E come vedete, è bello, stiamo studiando grandi figure storiche della storia della Chiesa cattolica, ma penso tutti notiamo come questi episodi non sono solo episodi, ma sono insegnamenti vivi e attuali per ognuno di noi, anche per chi non è monaco. Anzi, vorrei dire, soprattutto per chi non è monaco, e questa purezza, questa illibatezza, questa custodia di sé, questa fuga dalle occasioni prossime di peccato, quanto è bello compierla in ogni tempo, anche oggi, e nella vita di ogni giorno, anche senza essere religiosi, è possibile imitare San Bernardo. E oltre a questa purezza, vi è una grandissima umiltà. È la dote che forse colpisce di più di San Bernardo. Parliamo di un uomo che, avete visto, compie opere straordinarie, vede crescere le vocazioni intorno a lui con una facilità estrema, fonda decine e decine di monasteri, eppure mantiene un'umiltà sconvolgente, compie i lavori più umili, non è mai fermo, con le mani in mano, desidera sempre avere qualche compito anche faticoso. Lui che è un po' inabile al lavoro manuale, perché era più un intellettuale, era un fine teologo, non era bravo a usare gli attrezzi agricoli o altro, In un'occasione, insieme ai compagni e ai monaci, stanno facendo un lavoro agricolo col falcetto, mietono il grano. Lui non è capace di farlo, non riesce a tagliarlo bene. Allora gli dicono di starsene seduto in disparte per non fare danni. Si siede, ma è disperato di riposare mentre gli altri faticano. Prega Dio con fervore di concedergli di riuscire a fare qualcosa anche lui. Si rialza e usa il falcetto miracolosamente, con perfetta perizia. Ecco l'umiltà, ecco l'assoluta lui nobile, di nobilissima famiglia, che fa i lavori più umili, si carica di pesi, spacca la legna, spala il terreno, zappa la terra, come tutti i più semplici monaci del monastero stesso. Questa grande umiltà, questo desiderio di scomparire e di essere come un nulla agli occhi del mondo, era profondamente radicato nel suo cuore, tanto che una delle sue opere mistiche più importanti è dedicata proprio ai gradi dell'umiltà e ai gradi della superbia. Era un profondissimo, finissimo conoscitore dell'animo umano e non è un caso che scriva anche proprio sui gradi dell'umiltà. Questo tema dell'umiltà poi è centrale nella regola di San Benedetto e possiamo dire, non dimentichiamolo, è il cuore di tutta la vita monastica, ma anche della vita di ogni cristiano. Sulle orme di Maria Vergine, la virtù più profonda è proprio questa umiltà immensa che fa sì proprio che Dio, come ci insegna il Veni Creator e come ci insegna il Magnificat, chiedo scusa, Dio guardi a lei con tanta benevolenza per la sua immensa umiltà. Quindi San Bernardo, che fra l'altro è un devotissimo figlio di Maria, un devotissimo figlio di Maria Santissima, a cui dedica preghiere infiammate, ha questa virtù scolpita proprio nel cuore. E proprio in virtù di questa umiltà, unita alla dolcezza immensa che traspariva dalla sua persona, lo studio della sua vita, le testimonianze di chi l'ha conosciuto, mostrano un uomo sempre lieto, sempre sorridente, che era arso, consumato da un'immensa carità e di una grandissima dolcezza che trasmetteva a tutti coloro che lo incontravano, che non potevano non essere attratti dalla sua vicinanza, dalla sua pace, dalla sua gioia molto profonda. Ma questa gioia sgorgava da un raccoglimento interiore assoluto, costante, sempre profondissimo. Era sempre raccolto in Dio, cioè era sempre in preghiera, in vera, profonda preghiera. E qualunque occupazione esteriore lo coinvolgesse, non impediva, non frenava questo suo raccoglimento in nostro Signore. E questo è il principio stesso della vita anteriore e di ogni processo, di ogni cammino di santificazione. Saper custodire questa vita anteriore e provare più diletto dell'amicizia, dell'intimità con nostro Signore che da qualunque traffico mondano. Ci fermiamo qui, abbiamo afferrato, diciamo, alcuni elementi, stiamo penetrando un po' nello spirito di questo, della vita spirituale di questo grandissimo santo e monaco. La prossima volta proseguiamo con la descrizione della sua vita e del suo pensiero per afferrarlo nei suoi tratti più importanti. Con ciò vi saluto, vi ringrazio per aver seguito Parliamo di Cultura su Radio Buon Consiglio. Auguro a tutti una santa domenica e una santa festa. Ave Maria.